Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Ultima puntata settimanale di ultima puntata settimanale anche sotto l'aspetto del campionato giocato, perché domenica ci sarà l'ultima. Quindi, ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso e come ogni venerdì troviamo con noi Ferdinando Vicini e qui diamo il benvenuto.
Ciao, buonasera Stefano, buonasera Cristian, buonasera soprattutto ai nostri ascoltatori, ascoltatori di Radio Tua che questa sera potranno fruire di una puntata bella sostanziosa.
Bella ricca, bella ricca. Allora, già l'ha anticipato il nostro Ferdinando, con noi anche Cristian Camilletti. Benvenuto Cristian.
Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera a te Stefano e naturalmente un saluto anche al nostro Ferdinando Vicini.
Allora, in apertura subito la nostra vicinanza a Alberto Libertazzi, che questa notte è stato così bruscamente svegliato dalla sua auto che è andata a fuoco. Ancora colorita un po' la situazione per quello che riguarda gli avvenimenti, di sicuro fa un po' sorridere, non certo Libertazzi, però il fatto che i pompieri, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio praticamente si siano fatti sfuggire un'auto che poi è andata a cozzare su quella di Libertazzi, portando il fuoco anche alla sua auto che inizialmente non era stata coinvolta. Sul nostro sito lo trovate tutto, www.radiotua.com, c'è la foto, c'è tutto quanto. Già da questa mattina vi abbiamo tenuti aggiornati su quello che era successo al nostro povero attaccante.
Quando si dice la fortuna.
Alla fine della stagione proprio.
Perfetto.
Sì, infatti lui penso che lunedì o martedì dovesse ripartire per Torino e ha i suoi problemi.
Esatto, quindi vabbè, noi siamo vicini alla libertà. L'importante è che comunque nessuno si è fatto niente, solo le auto sono rimaste coinvolte. Le notizie sono tante. In
a
questo
l'una e mezza di notte.
Di notte, sì, stava tranquillo, cioè proprio lui non c'entrava nulla su quello che è avvenuto. Però sono i fatti succedono, i casi della vita. 334 35 20 488, ma non c'è solo questo, ce ne sono tanti di argomenti che con Ferdinando Vicini andremo a trattare. Prima di tutto però ricordiamoci che domenica alle 18 in questo orario simpaticissimo si gioca l'ultima di campionato, ci sarà questa trasferta in quel di Siena. Se non avete fatto Italiande e volete ancora andarci, vi ricordo che la possibilità c'è, perché domenica i biglietti saranno regolarmente in vendita. L'importante è che abbiate la tessera del tifoso, la supporter card dell'Ancona. Questo è è l'unico vincolo che c'è. Cristian.
Dimmi tutto, siamo qua.
Siamo qua. Vogliamo andare subito con il break pubblicitario di apertura, e ricordandovi appunto il nostro numero magico 334 35 20 488. Poi parleremo della maglia celebrativa che si arricchisce di un nuovo nome grazie ai giornalisti, grazie alla stampa anconetana. Di questo e altro tra pochissimo sulle nostre frequenze.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ben ritornati nuovamente con Punto Biancorosso, sono le 18:47 minuti, rigorosamente in diretta con il nostro ultimo appuntamento della settimana. Naturalmente Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Stefano Fera a curare l'appuntamento di quest'oggi. E allora, già che ci siamo, ricordiamo anche quello che è l'ultima giornata, ovvero la 34esima, che si giocherà domenica in contemporanea tutte le ore 18, e ci sarà in campo Lucchese Carrarese, Lupa Roma, L'Aquila, Maceratese Sant'Arcangelo, Pistoia Iese Pisa, Pontedera Teramo, Prato Savona, Rimini Arezzo, naturalmente Siena Ancona e Spal Tutto Cuoio. Un punto su quest'ultima giornata che, come dicevamo, ha valore solamente per la zona salvezza, perché ormai zona playoff praticamente tutto deciso, quindi soltanto per la zona playout.
Sì, è una giornata che effettivamente mette in palio soltanto punti importanti per la salvezza, è essenzialmente per sfuggire alla trappola dei playout. Dai 34 punti del Prato fino ai 37 del Tutto Cuoio sono tutte in ballo, e in pratica queste 5 squadre, che sono il Prato, Rimini, Pistoiese, Sant'Arcangelo e Tutto Cuoio, tra di loro si giocano la salvezza diretta oppure la condanna a soffrire nei playout. Playout che invece sono certi per l'Aquila e Lupa Roma. Ricordiamo questo, ci sono state notizie in settimana, l'ultima è quella che leggevamo prima di Fabio Lupo, ex calciatore dell'Ancona, è già impredicato di diventare il direttore sportivo dell'Ancona, che invece ha firmato un accordo con il Teramo. Ma dicevo questo per dire che l'Aquila ha cambiato di nuovo allenatore, o meglio l'Aquila è tornata al vecchio, ha richiamato Perrone esonerando Modica, che era stato allenatore praticamente per tre partite.
E c'è un bello strascico dietro di battute a proposito del cambio, non sì. L'ha presa molto bene il mister.
No, certo. Ma quando si dice le idee chiare, no?
esatto.
Questo è. Ma dicevo questo per tornare al discorso delle cinque squadre, perché in testa è tutto deciso: Spal prima, Pisa seconda e Maceratese terza, con Pisa e Maceratese che vanno ai playoff, lo sapevamo, e l'Ancona che invece è impegnata nella volata per il quarto posto con la Carrarese. Ancona che vanta 2 punti di vantaggio sulla Carrarese. Per quanto riguarda invece dicevamo della salvezza, la Lucchese si è tirata fuori domenica scorsa, e invece Tutto Cuoio, Sant'Arcangelo, Pistoiese, Rimini e Prato sono in un fazzoletto di punti, sono in 3 punti e possono tutte quante andare ai playout oppure salvarsi. Al di là di questo, insomma, questa ultima giornata Balza all'occhio l'orario, perché per una volta che si gioca tutti contemporaneamente, tutte e 10 le partite si giocano, tutte e 9 le partite si giocano contemporaneamente, però l'orario non poteva essere le 15, ovviamente era tutto troppo normale, quindi la giornata si consumerà alle 18 e di conseguenza anche Siena-Ancona sarà giocata alle 18, nella speranza che almeno in quest'ultima partita l'Ancona faccia sul serio.
Un tuo pronostico per quanto riguarda appunto la zona bassa, le partite e le squadre in lotta, chi vedi diciamo più avanti rispetto a qualcun'altra?
Beh, intanto se partiamo da sopra c'è il Tutto Cuoio che ha 37 punti e che rischia in sostanza di essere superato da Rimini. Rimini ha l'Arezzo in casa, l'Arezzo è una squadra tranquilla e quindi è probabile che Rimini possa conquistare i tre punti. Se il Tutto Cuoio perdesse a Ferrara con la SPAL, perché ricordiamo la SPAL domenica è andata a vincere a Teramo 2-0, quindi squadra che...
E il Teramo, se non erro, non aveva mai perso
non
in questa stagione.
In casa, sì. Quindi comunque squadra che ancora, nonostante i festeggiamenti, vorrà chiudere bene. Quindi, comunque, nel caso in cui il Tutto Cuoio perdesse con la SPAL, si vedrebbe superata addirittura da Rimini. Rimini che in quel caso avrebbe ottime possibilità, Rimini vincendo con l'Arezzo, avrebbe ottime possibilità di salvarsi direttamente senza dover ricorrere ai play-out. Abbiamo anche, se non ricordo male, il derby Pistoiese-Pisa che interessa questa fascia, perché la Pistoiese ha 36, sì. Incontra il Pisa, è un derby, sappiamo che nessuno regala niente, che in questi casi fra Pistoiese e Pisa non corre buon sangue, tra l'altro, quindi la Pistoiese se li dovrà guadagnare i punti, ma anche la Pistoiese ha bisogno di vincere per sfuggire alla vittoria del Rimini. Vittoria del Rimini che rimette praticamente a zero, rimette in gioco tutti quanti. Per cui è un po' un puzzle questo. Il Prato gioca in casa col Savona. Savona che ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, sperando nella restituzione di punti dal ricorso che dovrà essere ancora deciso. C'è un ricorso del Savona. Mm-hmm. In
4 punti, vero?
Mi pare.
4 punti, sì, se non erro sono 4 punti la richiesta.
Quindi
esatto.
22 e vincendo potrebbe andare a 25 e
26.
Scusa,
26 punti andrebbe.
Sì.
22, 4 e 26. No, 25.
No, vincendo il Savona,
sì, certo.
Vincendo andrebbe
25
a 25
più i 4,
più
esatto.
I 4 mi rimetterebbe in discussione l'ultimo posto, che è quello che è, lo ricordiamo, è da retrocessione diretta.
Esatto.
Oggi è il Savona, ma non è detto che il Savona non possa, oltre a prendere i 3 punti qualora riuscisse a vincere domenica contro il Prato, riavere punti dal ricorso, e quindi la Lupa Roma potrebbe rischiare di diventare ultima nonostante i 3 punti fatti contro l'Ancona due settimane fa.
Esatto. E poi
Ancona che ha fatto un po' da Befana in queste ultime partite, perché il Rimini, se il Rimini si salva direttamente senza dare play-out, secondo me è un risultato straordinario, tenuto conto che ha giocato gli ultimi 4-5 mesi senza società,
certo.
In autogestione con le collette dei tifosi.
E poi naturalmente sarà anche da vedere il futuro del Rimini, perché
è tutto da vedere, tutto da vedere che poi riesca ad iscriversi. Però questo è un discorso che riguarda molte di quelle squadre che sono,
certo,
che sono dentro al girone B. Ma tanto per non farci mancare niente, l'ha anticipato prima Stefano, oggi ne abbiamo vista un'altra. Se noi parliamo di ricorsi la buttiamo dentro subito, no Stefano?
Possiamo metterla direttamente, perché
è molto curiosa questa notizia.
Ce ne sono diverse di notizie che oggi sono...
Ma guarda, io direi subito,
allora,
andrei subito quella del Pavia, perché ho parlato di Pisa e mi viene Pavia.
Eccola qua. Allora, qui abbiamo subito la notizia del Pavia, perché stiamo parlando di un calcio rinnovato, di un calcio trasparente, un calcio che dovrebbe distaccarsi dal passato, e giustamente il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di infliggere due
lo
punti.
Lo stesso che ha deciso sul Pisa?
Esatto,
sempre
è
lui.
Sempre lui. È sempre lui che ha deciso di infliggere due punti di penalizzazione, mentre sappiamo già in partenza che il Pisa, se verrà sanzionato, sarà un punto quello che rischia. Comunque, due punti di penalizzazione al Pavia, più 8.000 euro di multa. Vabbè, questa fa sorridere ormai. 8 mesi di sanzione per quello che riguarda il presidente della società più altri 6.000 euro al presidente. Che cosa ha fatto il Pavia? Non ha pagato qualcosa? Ha presentato una fideiussione tarocca? Non è per la Covisoc, magari non ha pagato o ha pagato in ritardo i contributi federali? No, assolutamente, non ha fatto nulla di questo. Di che cosa si è macchiato il presidente del Pavia? Di una ingiustificata decisione, una decisione assurda per la giustizia sportiva. Chissà cosa avrà fatto mai, pensate un po', si è permesso il lusso di andare direttamente alla Procura della Repubblica di Pavia e presentare una denuncia circostanziata direttamente nei confronti del signor Massimo Londrosi. Tutto questo senza aver preventivamente richiesto ai competenti organi federali se poteva farlo o meno. Quindi fate
due punti
di penalizzazione, perché si è permesso di andare a fare passare direttamente alla giustizia, si chiama ordinaria, senza passare da quella federale.
Senza autorizzazione, attenzione, un atto che sicuramente ha violato la norma, si chiama clausola compromissoria, esatto. Quella che accettano tutti i tesserati, no? Che per adire le vie legali
sì, devono... sempre dopo.
Però tutto questo non ha minimamente influenza sul campionato del Pavia, sulle partite del Pavia, sulla regolarità dell'iscrizione del Pavia. Lo stesso tribunale presieduto dallo stesso avvocato Sergio Artico due settimane fa si è pronunciato in maniera diametralmente opposta in quanto a entità delle sanzioni, per qualcosa che invece ineriva alla posizione amministrativa di una società nell'ambito del stesso campionato di Lega Pro. Veramente io sono allibito, perché tra l'altro è anche pesante la sanzione, perché se pensiamo che sono stati inflitti due punti alla squadra, è stata inflitta una ammenda alla Pavia, è stata inflitta una sanzione ulteriore di un'ammenda di 6.000 euro personalmente al presidente della società.
Più 8 mesi di inibizione, che sono superiori anche quelli chiesti
a quelli di Lucchesi.
Di Lucchesi, che è reo e confesso di essersi presentato in Lega, aver preso i documenti della sua società spacciandosi per un impiegato.
Vabbè, questo no, ma l'ha detto.
Sì,
poi
sì,
l'ha
reo confesso. Sì, sì, da questo ha detto, sì, ho fatto questa cosa. Beh, allora, non sono Santa Maria Goretti, così ha detto.
Questo sarà perché è cinese. Come, il nome è stranissimo, lo puoi leggere, Stefano, per favore?
Ti vendichi, però era così.
Era qui che ti volevo, Stefano.
Allora, si chiama Qiang Ming Wang. Esatto. Qiang Ming Wang. Qiang Ming Wang. Non c'è, adesso dovrei andare a cercare la nazionalità, comunque sicuramente non è italiano.
No, ma cinese, dico io che cinese.
È cinese. No, sono cinese.
Il proprietario del Pavia è cinese, te lo quindi dico, perché tra l'altro poi ne parlavo con Brini, che me ne parlava tempo fa.
E non finisce qua, insomma, ci stupisce sempre di più questo finale di stagione. Intanto, per quello che riguarda il vecchio crack del Parma, ve lo ricordate, cioè tutto quello che è successo, vedremo come andrà a finire, perché anche qua, in questo caso sono i liquidatori che stanno cercando di recuperare i crediti del crack. E che cosa hanno pensato bene di fare? Anche loro saltano la giustizia sportiva e sono andati a citare per danni praticamente club di Serie A e di Serie B. Quindi dentro a questo calderone sono finiti Lazio, Inter, Milan, Sassuolo, Genoa, Atalanta, Cagliari, Palermo, Frosinone e Latina. E anche qua questa sarà una qualcosa che farà epoca e farà storia, anche perché per la Lega un qualcosa che a noi ce lo ricordiamo bene, le famose cessioni, i diritti di cessione, quei famosi soldi di Mastro Nunzio che sono rimasti depositati ma non ci hanno permesso l'iscrizione. Bene, per il caso Parma si parla di 5 milioni di euro che erano stati stanziati a favore del Parma per fargli finire la stagione, che dovevano essere a fondo perduto, e invece no, è finita che non erano a fondo perduto, perché quei soldi sono stati ripresi dalla cessione dei giocatori, quindi dal gruzzoletto che viene depositato in Lega, la Lega se li ha ripresi da lì, togliendo liquidità.
No, quindi credo che la citazione dei club sia determinata dal fatto, potrei sbagliarmi, ma credo che sia così, il fatto che hanno versato, come previsto
in Lega,
l'importo di perché queste squadre sono citate in quanto hanno avuto a che fare in sede di campagna acquisti eccessivi con il Parma. Loro, come è previsto, nel pagamento dei diritti sportivi dei giocatori acquisiti sono passati attraverso la Lega, perché questo è il meccanismo. E la Lega,
certo,
invece
è garante, in quel caso la Lega è garante.
La Lega
che tutto
è garante,
sia
però la Lega in questo caso invece di riversare i soldi sul Parma li ha trattenuti per quel motivo,
esatto,
che dicevi.
Perché aveva anticipato 5 milioni di euro
per cui
finire la stagione.
Quelle società sono chiamate in causa solidalmente insieme alla Lega Calcio. Questo era il discorso.
Esatto. Questo per dire come si sta sviluppando. Però una notizia positiva, poi dopo entriamo nel vivo del nostro programma, se no qui stiamo dando tutte queste belle informazioni, ci arriva direttamente dal presidente Gravina, che in parte fa marcia indietro. Sapete che c'è questa situazione delle seconde squadre, ovvero sia le squadre di Serie A che potrebbero in un futuro avere una seconda squadra di proprietà nel campionato di Lega Pro. In questo caso Gravina rallenta leggermente, si parla ora che questa cosa si potrebbe fare, ma nel periodo 2017-2018. Poi vedremo di capire come raggiungeremo quota 60, se ancora si insiste con 60 squadre, visto tutto quello che sta succedendo per la prossima stagione. Lo scopriremo solo vivendo, io penso, altro non si può fare. Però l'ultima chicca che abbiamo già pubblicato sul nostro sito ieri, lo trovate anche nella nostra pagina Facebook, ora ce la farò prima o poi ce la faccio, giuro, l'ultima di campionato, eccola qua, l'ultima di campionato, così l'abbiamo intitolato, tra calcio scommesse e nuovi sponsor, cioè l'ultima partita, quella di domenica, verrà fatta con un clima tutto particolare. Infatti, per quello che riguarda le 27 partite che ci saranno in contemporanea, quotate ne saranno solamente 8, perché la società, quella che ancora accetta scommesse sulla Lega Pro, che è l'Eurobet, ha snasato che la situazione non è proprio così tranquilla. Intanto nessuna, e questo pure dovrebbe far scattare l'allarme, nessuna del girone C verrà quotata, perché probabilmente nel girone C ci potrebbe essere qualche combin, secondo gli esperti di Eurobet, quindi già un taglio netto. E per quello che riguarda gli altri due gironi, solo 8 le partite inserite. Quindi, che dire, tutta questa tranquillità per il calcio pulito, anche in questa stagione, non c'è, Nando.
Arbitro donna per Siena Ancona.
Arbitro donna per Siena Ancona, e che dire, io ieri ci scherzavo con il nostro Paolo Papili, che seguirà la trasferta di Siena, non per seguire l'Ancona, dicevo, ma per andare a vedere la signora Spinelli che dirigerà questo match. Infatti il match Siena-Ancona sarà diretto dalla signora Silvia Tea Spinelli di Termoli. Poi ci sarà Ruben Liberato Angotti, che già abbiamo incontrato, questo Ruben Liberato Angotti, non ricordo in che circostanza, ma l'abbiamo già incontrato, di Lamezia Terme, e Domenico Campitelli di Termoli. E lì ho avuto un sobbalto quando ho letto, anche tu, visto che hai fatto questo Campitelli scatta immediatamente.
Però questo è di Termoli,
questo
non
è di
Teramo.
Esatto.
Allora, ricordiamo che credo che sia la prima volta in assoluto che una partita ufficiale dell'Ancona sia diretta da
una donna. Donna. L'abbiamo avuta sicuramente come guardalinie,
sì,
ma
guardalinie diverse volte.
Come arbitro no. Tra altre cose, la signora Spinelli, avevamo guardato il curriculum, ultimamente non è che abbia diretto grandi cose. Questa è la prima importante. Però giustamente, meglio in un match che grandi danni non ne fa che in una di quelle importanti che abbiamo visto con arbitri alle prime armi.
Allora, io intanto sono andato a curiosare un pochettino, visto che si parlava di scommesse su partite, Stefano stava parlando 8 gare su 27, addirittura c'è chi ne quota solamente 7, come la Better, che tipo sono? Sono Pontedera, Teramo, Feralpi, Salò, Pavia, Lucchese, Cararese, Lumezzane, Propiacenza, Siena, Ancona, Lupa, Roma, L'Aquila e Sud Tirol, Cittadella. Queste sono le 7.
Sono tutte però partite dove in effetti mi pare, così a occhio, che non ci siano in ballo interessi di classifica, cioè in cui, perché di solito succede che c'è una squadra che ha interessi di classifica e una è tranquilla, quelle sono le partite che non vengono quotate.
Esatto, esatto. Infatti per diciamo, per confermare questo, è una cosa normale le ultime giornate di campionato solitamente non quotarle, poi soprattutto quando ci sono, come diceva Stefano, puzza strana, diciamo, di combin, beh, tentano di levarle proprio dalle giocate, quindi.
Diciamo risultati anomali, ecco.
Esatto, esatto, sì, esatto. Sì,
non parliamo mai di combin, parliamo di risultati anomali che possono...
Flussi
di giocate anomali e soprattutto il fatto che il bookmaker potrebbe rischiare di perdere cifre importanti, però, quindi meglio tutelarsi. E...
Mai come quelli che avevano quotato il Leicester.
Ah no, assolutamente. Il 5001 credo che sarà un qualcosa che...
Addirittura ho trovato anche un italiano che ha vinto 500.000 euro sulla scommessa sul Leicester, quindi beato lui. Va bene, allora, diamo intanto il benvenuto al direttore sportivo dell'Ancona, Domenico Sfrappa. Buonasera, ben ritrovato a Radio Tua.
Buonasera a tutti.
Allora, siamo
Domenico.
Siamo con Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti. E allora, direttore, la squadra come si è preparata per questa ultima partita? Concentrata, cercherà insomma il riscatto dopo la debacle casalinga? Ci proverà perlomeno a chiudere bene?
Sì, dicevo proprio oggi anche con i vostri colleghi che non mi sarei aspettato sicuramente un finale così, insomma, dopo che l'annata, diciamo, era andata via abbastanza agevolmente, anche con dei risultati, insomma, questi ragazzi si erano costruiti un sogno, si erano costruiti una realtà, perché i punti che abbiamo guadagnato sul campo ce li siamo guadagnati tutti, avevamo sicuramente costruito una classifica importante, purtroppo ripetiamo sempre quella, dopo la partita di Pontedera, dove forse ci è svanito un sogno, abbiamo, perché dico tutti, io quando siamo partiti essendo un gruppo e arriviamo, quando facciamo quelle prestazioni, a essere sempre un gruppo e di vergognarci sicuramente per quello che abbiamo fatto. Volevamo salutare i tifosi in un altro modo, purtroppo quando la testa non comanda le gambe diventa difficile. In questa settimana abbiamo cercato, tornando a quello che mi hai domandato, abbiamo cercato di raccogliere un po' le forze, di mettere le proprie responsabilità anche i giocatori. Perché io ho detto che la moralità in pratica non si compra, non si vende, quindi noi, siccome lo abbiamo dimostrato, ci hanno accusato nell'ultima partita di tutto, quindi più che chiedere scusa non potevamo fare, ce ne siamo vergognati, però credo che non va dimenticato quello che questo gruppo di ragazzi con uno staff di primo ordine ha fatto durante la stagione. È mancato quel poco che purtroppo non lo so per quanto ce lo terremo dentro, però insomma una delusione, dai, come una delusione d'amore.
Certo, infatti, direttore, è proprio questo, le critiche arrivate in settimana più che altro è perché questa squadra nel corso della stagione ci ha veramente stupito, cioè ci ha trattato fin troppo bene, che magari non ci aspettavamo un finale, diciamo così, nonostante... Ci sta, perché ci può stare nel momento in cui gli obiettivi vengono poi a mancare, sai, le ultime 3-4 partite ci sta di poter staccare un po' la spina, però magari non fino a questo punto.
Quindi... No, brutta, certo. Anche perché resteremo, resterà una stagione importante con una prestazione contro il Rimini che rimarrà indelebile nella storia dell'Ancona, e questo ci dispiace perché i giocatori passano, i direttori sportivi, gli allenatori, resta la società, e quindi far parte di una nota negativa dell'Ancona, una società blasonata, una società che ha vissuto momenti belli, sicuramente farti ricordare per questo, sicuramente credi che è duro da digerire, però è successo e su questo abbiamo abbassato il capo, abbiamo accettato le critiche, però fieri sicuramente di aver anche regalato un qualcosa di importante a questi ragazzi che la domenica ci hanno seguito anche in trasferta, quindi questo ci dispiace molto, ci dispiace.
Sì, Domenico, venendo invece alle domande un po' che sono sulla bocca di tutti, tu stai già lavorando per il futuro, no? Ci siamo detti, mi pare, comunque continui a lavorare. E poi, ecco, che cosa potrà succedere?
Ma io cerco di essere professionista fino in fondo, cioè nel senso, ho un contratto che scade il 30 giugno, lavoro per l'Ancona finché non mi sarà tolto questo, diciamo, questo onore, perché per me è stato un onore venire a, qui ad Ancona. Però credo che stia preparando un qualcosa che per giocarci anche delle chance future, o che possano essere sicuramente chance importanti, come è stato detto negli ultimi tempi, dove sicuramente il dottor Schiavoni sta cercando di mettere insieme dei sponsor importanti per poter far sì che questa squadra possa nel giro di poco tempo tornare a palpare un calcio sicuramente più importante. Io credo che ancora su questo lo meriti, però dall'altro canto c'è una società che quest'anno io credo abbia fatto il massimo con quello che erano le aspettative, che hanno lavorato, hanno cercato di fare qualcosa. Se non dovesse venire questa situazione qua di Schiavoni, credo che l'Ancona ha tutto il diritto di poter partecipare, e lo farà con quel programma che la società riterrà più opportuno, con quello che sicuramente è nelle corde sicuramente della società.
Sì, ecco, l'ipotesi Schiavoni, come dicevi tu, no? Potrebbe, se si realizza, potrebbe portare a una squadra anche, questo insomma è quello che ha dichiarato pubblicamente l'ex presidente biancorosso, ad una squadra con ambizioni maggiori. In questo caso va ritoccato l'organico, no?
Sì, cioè per... Allora io ho detto che quest'anno eravamo partiti senza, diciamo, una base. Abbiamo cercato, quest'anno credo che sia costruito, i processi di avvicinamento a degli obiettivi sono frutto di un lavoro, di un qualcosa che uno costruisce. Abbiamo costruito un gruppo, un gruppo sicuramente di uomini, di ragazzi che ci hanno regalato della soddisfazione. È migliorabile, quindi quando tutto è migliorabile capisci che in base al progetto che la società vorrà fare, sarà a fare, credo, delle conferme sui giocatori che quest'anno hanno dimostrato sicuramente di essere da Ancona, cioè è una società che vorrebbe arrivare a un calcio importante, ma anche questi ragazzi io credo che avrebbero voluto regalare qualcosa di importante già da quest'anno. Potremmo sicuramente fare anche già da partire dal prossimo anno una squadra che, diciamo, il dottor Schiavoni riuscirà a mettere insieme, diciamo, dei sponsor. D'altronde io credo che dall'inizio questo progetto di Sosteniamo l'Ancona all'inizio è stato un progetto che aveva bisogno di sponsor. Io credo che Marinelli in primis lo ha dimostrato riportando questa squadra ai professionisti, io credo che, e poi lasciando anche in dote sicuramente anche uno sponsor importante, lo stesso Schiavoni oppure anche Petrollini, se non sono dei sponsor importanti, che in questo momento, se riusciranno a trovare una quadra tra di loro, possa venire fuori un progetto ambizioso e che possa magari regalare quello che tutti magari qua si aspettano.
Sì, e per quanto riguarda invece, tornando un attimo alla prospettiva peggiore, nel caso in cui, ecco, l'Ancona, cioè comunque insomma il disegno di Schiavoni non si realizzasse, tu pensi che comunque l'Ancona possa allestire una squadra per avere magari in ridimensionamento sicuramente rispetto a quest'anno, ma possa avere una squadra in grado di competere in Lega Pro?
Ma sì, sai, ma per competere, guarda, noi, cioè io in cuor mio ti dico che effettivamente quest'anno è mancato poco per competere. Non lo so il prossimo anno come sarà l'organico delle squadre, però quest'anno è mancato poco, insomma. Io credo che, tolta la spalla, che credo aveva quello che ti dicevo io, ha passato un progetto, un programma, la scorsa aveva finito bene, ha messo dei giocatori giusti, è un progetto, programma giusto, e è stata fortunata che la Reggiana non c'era, magari per tanti motivi, però insomma credo che abbia vinto un campionato meritatamente. Tra noi il Pisa, che sicuramente aveva un organico importante, e la Maceratese, che sono lì davanti a noi, non è che insomma noi che la Maceratese abbiamo fatto delle partite, credo, abbastanza alla pari, insomma, ecco, insomma, la partita d'andata, diciamo, hanno pareggiato alla fine, insomma, però insomma, con lo stesso Pisa abbiamo vinto e perso là, forse male, qui in casa credo abbiamo fatto una grande partita. Secondo me è mancato poco rispetto a quello che erano le aspettative già da quest'anno, quindi però il calcio non è matematica e non, sicuramente non è che adesso io ti dico che magari questa squadra è arrivata a quarta e mettendo un appetino due posta, sicuramente con il lavoro, io credo con la serietà si possa raggiungere degli obiettivi. Io credo che la stabilità di una società sia importante. Guarda, ho avuto modo di dire spesso che in pratica noi, cioè vendere il nome dell'Ancona anche a livello di giocatori, qua non vuole andare via nessuno, perché la società è importante, perché sicuramente c'è qualcosa che noi ci stiamo, quando io dico dell'Ancona sicuramente sono, scusami un attimo.
Sì, allora, eccoci qua allora, un attimo, direttore Sprapa impegnato un attimo, lo riavremo tra pochissimo nuovamente in diretta con noi. E intanto ricordiamo i nostri numeri di contatto per scriverci e quindi mandare le vostre domande al direttore sportivo Domenico Sprapa, 334 35 20 488 per i vostri sms e whatsapp, anche email diretta a @radiotua.it. Naturalmente stiamo parlando del, più che altro del futuro, di quello che potrebbe essere il futuro dell'Ancona, con l'ipotesi, quella che un po' tutti ci auguriamo, con la cordata che Schiavoni sta tentando di mettere insieme, ovvero con Marinelli e Petrolini e lo stesso Sergio Schiavoni, oppure come dicevi tu, Nando, nella peggiore delle ipotesi, rimanere com'è, ma in prospettiva, in tutta onestà, non mi sembra che ci siano grosse disponibilità per la prossima stagione, se tutto rimarrà così, che è quello che ci auguriamo.
Assolutamente, io credo che sia una prospettiva, certo non di sviluppo, no? Nel caso in cui non andasse in porto questo progetto di Schiavoni.
Assolutamente, anche perché poi dicevamo, il prossimo campionato molto probabilmente sarà molto più competitivo rispetto a quello attuale. Questo di quest'anno, bene o male, non c'era tutta questa grossa competitività, diciamo. Però il prossimo, San Benedettese, non credo che Fedeli voglia fare brutte figure in Lega Pro. La Viterbese, in teoria, dovrebbe essere inserita nel raggruppamento B ed ha una bella disponibilità insieme all'ex presidente, ricordiamo.
Scendere il Livorno dalla Serie B.
Esatto, il Livorno. Poi bisognerà vedere anche il Modena, come andrà a finire. Cioè, quindi ci sono società che potrebbero arrivare dalla Serie B, quindi belle agguerrite, pronte a creare dei squadroni per risalire, e anche le stesse che arrivano dalla Serie D, piene diciamo di disponibilità economica. Chiaro, poi la disponibilità economica non è certezza di vittoria, di esempi ne abbiamo infiniti,
però è una buona premessa,
quello è sicuro, anche perché poi guardando in casa nostra io credo che quest'anno è stato fatto, lo possiamo dire, un miracolo arrivare quarti, o se arriveremo quinti, comunque sia il miracolo tu sportivamente parlando l'hai fatto. Il prossimo anno, beh, la vedo dura riuscire a riconfermare il miracolo di quest'anno. Cioè, non dico che non ti puoi salvare se fai il progetto sulla falsa riga di quest'anno, però sicuramente ci sarà da soffrire molto di più, a mio modo di vedere.
Probabilmente sì.
Intanto riabbiamo nuovamente il direttore sportivo Domenico Sfrappa.
Sì, scusate, ma devo dare una cosa a un collaboratore. Sì, tornando alla situazione larica, noi siamo andati vicini, quindi io credo che la serietà, io sono convinto, del progetto possa portare sicuramente qualcosa di positivo. Io sono ambizioso e sono anche uno che vede, non vede nero davanti, ma vede sicuramente, quindi mi auguro che possa costruirsi qualcosa e si possa fare magari qua un progetto dove dove l'Ancona possa giocarsi qualcosa di importante.
Sicuramente, direttore, il prossimo anno ci vuole un bomber, quello sicuro, anche perché ce lo stanno chiedendo giustamente anche i nostri radioascoltatori, anche perché se noi guardiamo i numeri, abbiamo parlato, io ricordo bene, dopo la partita con il Pisa, una delle partite più belle disputate dall'Ancona quest'anno, la gara di ritorno in casa con il Pisa, dove lei stesso in conferenza stampa disse: questa è una squadra che può puntare ai playoff, noi conosciamo il valore di questi giocatori, magari voi rimanete sorpresi. Però è anche vero una cosa, che come fai ad andare a giocarti playoff quando hai 33 gol realizzati in tutto il campionato?
Ma
sono numeri bassini,
cioè. Sì, no, diciamo che era...
No, mi scusi, mi perdoni, direttore, per la domanda cattiva,
no,
però...
Ma non è cattivo, assolutamente, no.
È una constatazione.
Ci rendiamo conto, sicuramente, sotto questo punto di vista, che questa squadra avrebbe sicuramente potuto far di meglio... Credo che sia ingiusto adesso parlare magari di situazioni diverse, di giocatori diversi, perché sarebbe togliere a questi ragazzi quello che si sono costruiti, quindi su questo non è che mi voglia astenere dal rispondere, però insomma credo che i numeri li so leggere, quindi nella convinzione che il budget era questo, dico che questi ragazzi hanno fatto sicuramente forse più, e credo di condividere che questo campionato sia non tanto miracoli, i miracoli sono, non siamo abituati a farli, ma credo che Cornacchini su questo abbia dimostrato di essere bravo a amalgamare un gruppo nuovo di 15 persone diverse e di fare questi risultati, quindi va dato atto a uno staff e ai giocatori che si sono ritagliati questo spazio importante in un campionato dove nessuno sicuramente ci metteva su questo posto qua, all'inizio quantomeno.
Allora, è mancato a gennaio poter prendere qualcuno.
Ma sai, con scene del poi ti potrei fare potrei dirti che se fosse stata questa l'idea del dottor Schiavoni a maggio, se questa intuizione l'avesse avuta magari a gennaio, pensando che questa squadra avesse potuto fare qualcosa di più e che serviva per riportare gente allo stadio, una squadra con qualcosa di investimento a gennaio, sicuramente si poteva sicuramente fare qualcosa di importante. Però ripeto, lo dico con tutta la serenità, la stima che possa avere nelle persone e nel gruppo in cui sono stato orgoglioso di rappresentare, perché durante l'anno credo che le soddisfazioni siano state tante, quindi però insomma i numeri li sappiamo leggere, quindi se avremmo avuto sicuramente qualche giocatore che avesse fatto i gol che ha fatto Cognini, due o tre giocatori, gli attaccanti, capisci che 3 per 8 fa 24 e il gioco è fatto. Però insomma dai, sarebbe inutile parlare in questo momento. Noi avevamo questo progetto e credo un budget ben delineato, e siamo stati giustamente a quello che dovevamo spendere, insomma, ecco, a livello di squadra io parlo.
Ecco, allora un po' di messaggi, direttore, appunto come le dicevo qua battono il chiodo sul discorso della punta. Infatti Gianluca scrive: direttore, per la prossima stagione un paio di attaccanti di spessore. Poi, direttore, guardiamo avanti, prendici un bomber e andiamo in Serie B, convinci a Schiavò. Poi altri messaggi: la delusione Morgan, direttore, e dei giovani della Roma, Simone Bus vuole sapere una risposta da lei su, per quanto
ma
riguarda
sì,
Morgan.
Morgan ha avuto modo di dire che colpa mia, solo mia, insomma, perché pensavo di poter prendere, però insomma dopo la delusione, insomma, ecco, non è che Morgan abbia inciso in più o in meno. I giocatori della Roma sono venuti, non sono riusciti magari a convincere il mister, però insomma io credo che quando sono stati presi magari con delle prospettive importanti, quindi su lì non c'ho nessun genere di dubbio. Sulla situazione Morgan mi sono assunto responsabilità, però insomma è stata una responsabilità di un mese e mezzo, quindi non è che è una responsabilità che mi prendo volentieri, insomma.
Poi, direttore, sa benissimo che più di 5-6 elementi dell'attuale rosa per puntare in alto non si può confermare. Considerando che bisognerà costruire un reparto avanzato di veri attaccanti, non parlo di fenomeni, ma di finalizzatori ed attaccanti che vedono la porta, compreso anche un portiere affidabile, con tutto il rispetto per Lori, che vedrei come ottimo secondo portiere. Questo ascoltatore conclude dicendo: mi raccomando.
Mi raccomando.
Mi raccomando, direttore.
No, beh, io credo che allora il gruppo qua è un gruppo buono di giocatori, sicuramente si può costruire un futuro, perché hanno dimostrato sia tecnicamente che moralmente di essere, di far parte di un gruppo importante. Tutti i gruppi sono migliorabili, però bisogna partire da un progetto. Lo dice la parola, insomma, no? Parte dalle fondamenta. Io credo che quest'anno si sia costruito qualcosa, da qui si può sicuramente sbizzarrirsi in base a tutti quelli che sono, sicuramente a livello economico, quella che la società riuscirà sicuramente a mettere a disposizione. Poi un po' di fortuna in più, qualcosa è, io credo che... Io ho la convinzione che si possa fare qualcosa di importante. Io sono ottimista di natura, quindi per me non mi fa paura niente, anche perché nella vita credo di aver sempre potuto guardare le persone negli occhi e di fare le cose e uscire a testa alta. Quindi su questo, anche quest'anno, credo che i giocatori che sono stati qua... A livello tecnico farei delle valutazioni, ma certo adesso non è che mi metto a esternare sicuramente quello che penso. Sono tutte giuste quello che dicono i tifosi, perché il tifoso ha sempre ragione, perché paga il biglietto. È giusto che la critica, quando sia costruttiva, io l'accetto e sono il primo a mettermi in discussione. Quindi, però nella vita bisogna trovarti. Perché magari da di fuori magari è anche facile parlare, per carità, ripeto, il tifoso ha ragione, però poi dopo, tra il dire e il fare, c'è sempre di mezzo il mare, e quindi bisognerebbe sicuramente trovarsi per cercare di costruire qualcosa. Io il progetto che sta venendo fuori di una società forte, se viene questo, io credo non tanto sfrappa, ma sicuramente... la società potrà sicuramente essere una società forte. Quando c'è una società forte, capisci che i giocatori sono venuti quest'anno, che c'era un progetto, che qualcuno storceva il naso. Se ci fosse una società forte, capisci che portare i giocatori ad Ancona è molto più semplice. Cioè, non ho trovato difficoltà quest'anno. Pensa, tu se fai una società forte diventerebbe tutto più facile. Poi ecco, quello che secondo me è importante è che questa società possa riavere dentro di sé. Io oggi mi stava fatta una domanda di Sandro Marcaccio, la condivisione con Sandro Marcaccio, ma Sandro Marcaccio è una persona che ha dimostrato la serietà, ha dimostrato il valore, è una persona seria, è una persona che ha costruito nel suo tempo, anche lui qua ad Ancona, ma anche da altre parti, dei successi sportivi. Ma essere una persona seria significa essere, ha lavorato con la famiglia Schiavoni, ha lavorato in questo momento con la famiglia Marinelli. Quindi io credo che lui sia veramente un collante importante per me, per l'allenatore che sarà, che credo che sia Cornacchini, perché c'ha un contratto, per quello che siano anche i giocatori. È una persona che darebbe lustro a una società che vorrebbe essere una società forte. Diversamente, che ne so, se arrivasse un altro direttore sportivo, potrei anche pensarci, significa che la società non ci avrebbe nei miei confronti rispetto, oppure che pensi che io possa fare le cose fatte per bene. Con Sandro Marcaccio sarebbe non un qualcosa di più, ma ancora di più.
Di fatto, direttore, da quello che si dice è che Sandro Marcaccio non esclude Domenico Sfrappa, quindi Sandro Marcaccio direttore generale, Domenico Sfrappa direttore sportivo, quindi...
Ma no, ma io questo non è che te lo ricordi, perché a livello personale ho sentito...
No, questo per dare conferma appunto a quanto stava dicendo.
Io credo che sono venuto qua prendendo il suo posto, e all'inizio ho detto che avrei voluto fare un pochino meno di quello che aveva fatto Sandro Marcaccio per anche una sportiva, però insomma ce ne correva, non è che in un anno sicuramente si poteva fare. Però io sono arrivato e se la società c'ha fiducia, io l'ho detto sempre, se la società ha fiducia io resto, perché qua credo di trovarmi bene, credo che la fame mia è la stessa dei tifosi anconetani, cioè io sono uno che non mi accontento mai, quindi però nel momento in cui la società ha fiducia a me io resto con grande soddisfazione. Se poi c'è anche Sandro Marcaccio, vuol dire che c'è anche un progetto importante, perché vuol dire che le parti hanno trovato sicuramente un qualcosa di comune, e quindi faremo una società forte, ripeto, io credo questo, insomma, io sono ottimista sul progetto.
Speriamo, direttore. Allora andiamo avanti con i messaggi. Marco che scrive: sfrappa, se ci saranno i soldi la squadra va costruita attorno a un attaccante, anche lui punta qua, che segni, un centrocampista dei piedi buoni, un portiere decente, quindi via Cognini, Lori e mettere un buon regista di fianco a Leo Di Ceglie. Poi Claudio scrive: salve direttore, premesso che la stagione è stata più che positiva, come detto già da tempo, volevo chiedergli come mai tre giocatori come Veloci, Sassano e Morgan, che hanno fatto gran parte della preparazione con la squadra prima di essere contrattualizzati, poi in realtà sono stati utilizzati pochissimo. Morgan addirittura ha rescisso.
Questo è Claudio,
sì.
Sì, diciamo che rispondo nel senso che io metto a disposizione i giocatori, poi l'allenatore che li mette in campo, cioè, credo che i giocatori vanno in campo 11, poi alla fine ci sono tre sostituzioni, l'allenatore ha scelto. Io credo che quando si costruisce un gruppo uno pensa di mettere a disposizione dei giocatori. Noi dovevamo pensare anche di prendere dei giocatori che avrebbero voluto giocarsi qualcosa di importante in una piazza importante. Forse non lo è stato, hanno avuto poco spazio, sicuramente Cornacchini ha fatto delle scelte giuste perché i risultati gli danno ragione, quindi non c'ho nulla da dire, anche perché la formazione la fa Cornacchini e è giusto che sia così. Io sono soddisfatto del lavoro che ha fatto Cornacchini e il suo staff, quindi se i giocatori non hanno giocato, no, assolutamente, però ecco. Qualche errore sicuramente io l'ho commesso, ma credo che nella vita è come i rigori li sbaglia chi li tira, così nella vita quando uno fa le cose tutte le ciambelle col buco non vengono, quindi per carità se le avremmo attaccate magari tutte, però era un modo mio anche di pensare, di portare gente che avesse avuto negli anni passati qualcosa da potersi giocare, e giocavo su sto fatto qua, non è stato così, però insomma mettere il dito puntato sui giocatori che lui ha elencato non me la sento, e nelle valutazioni che magari faremo questo sì, però insomma in questo momento non è che la colpa sia di Veloci, Sassano o Morgan se non abbia raggiunto i playoff, assolutamente sono ragazzi che hanno lavorato e io li devo ringraziare, prima di tutto devo ringraziare quelli che hanno giocato poco perché si sono sempre comportati bene e hanno sicuramente accettato le scelte dell'allenatore senza fare strascichi, senza sicuramente giustamente accettando quello che Cornacchini decideva.
Ecco direttore, facendo una battuta, probabilmente ha preso il Morgan sbagliato, visto che magari ce n'era un altro, quello dell'Ester, chiaramente, che ha fatto più successo, adesso scherzando.
Forse sì.
Anche perché poi in Inghilterra ce ne sono centinaia di Morgan,
sì,
quindi...
Vero.
Poi Luca
direttore,
scrive...
Mi inserisco una domanda. Cornacchini resta all'Ancona, secondo te?
Ma Cornacchini ha un contratto, quindi io credo che voglio dire, mentre altri giocatori, oppure prima parlavamo di me, insomma, voglio dire, fondamentalmente abbiamo un contratto che scade il 30 giugno, Cornacchini ha un contratto, io credo che lui ad Ancona si trovi bene, ha dimostrato nel tempo di far bene, non lo so, questa è una domanda che ti potrà rispondere a livello personale, ma insomma io quando ho parlato con lui anche negli ultimi tempi credo che lui abbia l'intenzione di poter costruire anche lui qualcosa di importante in questa piazza che in questo momento c'è fermento perché tutti aspettano magari decisioni, ma lui ha un contratto, quindi credo che sotto questo punto di vista casomai dovrebbe parlare con la società per riuscire a capire se eventualmente poter restare oppure no, ma insomma il contratto, i contratti quando uno li firma magari poi ci sono delle clausole, ma magari è una situazione in cui dovrebbe parlare anche la società, non tanto perché lui ci ha contatto firmato.
Poi, Sfrappa, al di là del tuo ottimismo, come stanno realmente le cose? Schiavoni, cosa dice?
Ma io credo che, non lo so, credo che Schiavoni sia disponibile a poter fare questo progetto. Non credo che si è alzato la mattina a poter pensare di non farlo, sta lavorando, non lo so, questo è, anche qui è una cosa che non ti potrà rispondere a livello di sensazioni. A me mi dà la sensazione che è una cosa che possa avvenire, che ci sia, diciamo, un qualcosa che si sta evolvendo e che sicuramente possa trovare dei punti di incontro. Poi dopo, sai, se tu adesso finito me chiami Schiavoni, magari te parli con lui, sicuramente ti sa rispondere sicuramente della domanda pratica che hai fatto.
Già fatto.
Sicuramente Sergio Schiavoni è bello carico, è bello intenzionato, poi chiaro bisognerà vedere.
Io credo che, ripeto, che Schiavoni, Marinelli sono stati personaggi che qua ad Ancona hanno dimostrato di far qualcosa. Io credo che insieme a un gruppo di lavoro come quest'anno c'è stato, riportando diciamo i giocatori in città, riportando in provincia, cercando di ridare la squadra alla città, portare sicuramente delle innovazioni, sicuramente come sono state quest'anno, io credo che alla fine si sia costruito qualcosa. Adesso certo questo progetto deve essere finanziato dagli sponsor, era normale. Io credo che dall'inizio, quando l'anno scorso avete fatto certe cose, sicuramente pensavate che il programma deve essere finanziato dai sponsor, tanto è inutile nascondersi su questo qua. Io credo che anche all'inizio, quando loro hanno fatto le cose, io credo che sia stato questo nella testa di tutti. Senza finanziamenti, senza sponsor, questo progetto sicuramente è un progetto che trova delle difficoltà, è chiaro questo, penso.
Certo, allora poi c'è Luca che le scrive: con qualcosa di importante cosa intendiamo? Quando lei dice qualcosa di importante per la prossima stagione,
quello che ha detto Schiavoni, che vorrebbe fare una squadra per riportare questa squadra a giocarsi qualcosa nella Lega Pro, per cercare di poter raggiungere nel primo tempo possibile la Serie B. Ma è una dichiarazione che ha fatto lui, non è che la faccio io. Però il calcio, non essendo matematica, e 2 più 2 fa 4, le difficoltà ci saranno, però insomma, ecco, se gli sponsor si mettono insieme e hanno questa, diciamo, nella propria testa un qualcosa per potersi giocare, io credo che noi ci metteremo a disposizione e lavoreremo per costruire qualcosa.
Poi c'è un altro messaggio, un amico che non si firma: se il mister aveva in testa 13 o 14 giocatori non è un fatto di scelte, io direi purtroppo che lui, vedendoli tutti i giorni allenarsi, non aveva altre scelte valide, secondo appunto il parere.
Sicuramente può essere anche vero, vuoi dire, non spesso e volentieri credo che tutte le persone potremmo avere delle idee diverse, no? Io nella costruzione di una squadra si fa conto su delle certezze e su dei giocatori che potrebbero essere delle scommesse. Quest'anno abbiamo fatto parecchie scommesse. Io credo che ho detto spesso e volentieri che per raggiungere Roma ci sono diverse strade, no? Noi abbiamo scelto una strada, per dirti, la Maceratese è arrivata davanti a noi, secondo me, con un progetto diverso, un progetto di giocatori esperti, giocatori di categoria, diverso, perché aveva forse anche un bilancio diverso. Però ripeto, noi siamo, per come era il progetto, siamo contenti di dove siamo arrivati e ci è mancato poco per raggiungere quel sogno che tutti ci eravamo prefissati. Poi sicuramente che da 13 i giocatori, ma a parte che non erano 13, ma sicuramente Cornacchini ne ha usati di più, però insomma qualcosa sicuramente si è sbagliato, ho sbagliato in prima persona, però insomma credo di averlo fatto nella più buona fede possibile e immaginabile.
Sicuramente, direttore.
Forse non esiste un direttore sportivo che non sbaglia niente, no? In una stagione.
Io dico sempre che il più bravo è quello che sbaglia meno.
Esatto.
Perché se io pensassi di non sbagliare, beh, allora sicuramente sarei impresuntuoso. Invece, siccome non mi sento presuntuoso, sono orgoglioso di quello che faccio, però spesso e volentieri mi metto in discussione, quindi significa che ci ragiono sulle cose e cerco di fare magari... Se nella vita si dice sempre che quando fai, che so, 10 errori, l'anno dopo ne resti fa 9, poi 8, poi 7, cioè migliorarti sempre. Io sicuramente sotto questo punto di vista sono abbastanza critico. Chi mi sta vicino e mia moglie lo sa che io sono abbastanza critico.
Molto bene, direttore, noi la ringraziamo.
Grazie Domenico, buonasera.
Grazie, buonasera. Ringraziamo allora il direttore sportivo dell'Ancona, Domenico Sfrappa. Insomma, abbiamo fatto una panoramica anche rivolta verso il futuro e
soprattutto penso verso che il sia quello che interessi di più in questo momento, gli sviluppi delle manovre societarie, le possibilità che vada in porto meno un progetto ambizioso, la possibilità che ci sia anche tranquillità.
C'è una forbice. Sì. Ferdinando, in questo momento c'è una forbice, esatto. o una o l'altra, quindi le soluzioni sono due.
E non è indifferente, no. La forbice è piuttosto ampia,
o tutto o niente. Quasi, essendo drastici.
Essendo drastici, no, niente no, però
cioè, niente
da una
nel
parte
senso, un budget risicato.
Da una parte c'è la sopravvivenza, un bivacchiare nel prossimo campionato di Lega Pro. Da un'altra è una finestra di ambizione, una finestra molto importante. Particolare, importante. Ricordiamoci che la prossima stagione ci saranno anche dei derby che riporteranno obbligatoriamente pubblico, quindi se c'è una squadra a materasso è una cosa, se c'è una squadra che combatte è un'altra. E forse anche questo può essere stato la chiave di volta per Sergio, che ha seguito tutta questa stagione, ma il fatto di capire che se c'è un quel quid in più, poi la città alla fine risponde.
Sì, poi bisogna dire questo, no? Che penso che il nodo sia anche in questi famosi conti che ancora non sono stati definiti, questi
se è chiusa, come si è chiusa, insomma, come si chiuderà la stagione, esatto. Perché diciamo anche lì c'è questa finestra nella finestra ancora non ben sigillata, no. non è chiara,
è un punto
purtroppo
interrogativo,
Questa forse potrebbe essere l'unica pecca, questo fatto che non ci sia stata una chiarezza sui famosi conti, da un po' che si trascina questa querella, diciamo, da una parte si dice si minimizza, dall'altra parte invece ogni tanto vengono...
Qualche scricchiolio si è avvertito,
quindi noi siamo nel mezzo, in questo momento siamo nel mezzo perché non abbiamo né un conto né l'altro, quindi non è che possiamo dire, possiamo solo riportare quelli che sono i rumors da parte di entrambe le parti.
Sì, e comunque di fatto, se stiamo alle ultime parole ufficiali di Petrolini, no? Che è un po' l'ago della bilancia del comporsi di questo mosaico, Petrolini disse nell'incontro avuto con Schiavoni: voglio vedere i conti, voglio vedere come chiude l'Ancona la stagione agonistica ed economico-finanziaria 2015-2016, quindi Questo è un dato importante.
È un dato per ripartire. Diciamo che si sa, che è stato detto anche ai nostri microfoni, che c'è un disavanzo, c'è un qualcosa c'è che non ha quadrato. Vuoi anche per varie situazioni che si sono create. Per questo ricordiamo che ci sono le iniziative a fianco organizzate da Sosteniamo l'Ancona, che servono anche per la partecipazione popolare, perché se no ci riempiamo sempre la bocca di società partecipata, società dei tifosi, poi quando si va a stringere questi tifosi non ci sono mai. Allora, quel quid in più è rappresentato proprio dai tifosi, perché se no fino adesso la gestione c'è, ma alla fine se non ci sono i soldi di Marinelli, se non ci sono i soldi degli sponsor importanti,
non si va avanti
e stiamo qua a parlare di aria fritta. Perché solo con i contributi dei tifosi si fa ben poco, perché questo è quanto. Onore a quello che sta facendo la fondazione, che sta cercando nuovi sponsor per portarli vicino, ma è sempre per una stagione di sopravvivenza, non sicuramente per una stagione, quella che viene chiesta da tutti i tifosi, una stagione vittoriosa, in ogni caso di alto livello. Se non si chiuderà il cerchio attorno a Sergio Schiavoni, se invece questa squadra andrà in funzione, beh, gli obiettivi sono sicuramente altri, anche perché se si rimette in campo Sergio Schiavoni non si rimette solo per gestire una squadra che vivacchia. Noi ci fermiamo, break pubblicitario, perché stiamo per parlare del match di domenica, il discorso di Siena, le notizie sono tante perché andremo in casa di una società che non è al top neanche questa, tra le altre cose i libri contabili qui hanno cantato e hanno cantato mamma quanto,
hanno
stonato, c'è anche
un quadro complessivo fosco, insomma, che ha coinvolto anche situazioni più ampie del calcio, no?
Sì, sicuramente, ma anche insomma la parte finale, i 2 milioni di euro che sono stati versati e poi sono comparse magicamente delle fatture che quasi risucchiano totalmente questi soldi della nuova proprietà, insomma, meglio che non ci andiamo ad entrare, come ha detto la Tardella poi, no? Ha detto io non mi occupo di quello che succede nelle altre società. Forse si è scordata cosa è successo qualche tempo fa nei nostri confronti, però la Tardella ha memoria corta, io penso. Quando proprio lei fece quella denuncia per un giocatore che era stato reinserito e ci costò caro, quel giocatore che era stato tesserato dall'Ancona e non poteva essere tesserato, però lei direttamente non gli aveva toccato niente. Però richieste, ci fece la sua firma, insomma, su quel documento che non ci fece tanto piacere. Pubblicità per noi, 334 35 20 488 e un ringraziamento a tutti coloro che hanno la memoria corta.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
19:49 minuti, punto bianco rosso, sempre in diretta con Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Stefano Fera in questo nostro ultimo appuntamento settimanale, che cercheremo intanto tra poco di collegarci anche con il collega di Siena per sapere proprio le ultime per quanto riguarda la società toscana. Intanto, se volete continuare a scriverci, 334 35 20 488 per i vostri sms, whatsapp o email diretta @radiotua.it. insomma, siamo arrivati al termine di questa stagione e... Nando, se dovessi fare il nome di tre giocatori che ti hanno stupito di questa Ancona e tre giocatori che invece ti hanno deluso.
Beh, sicuramente partendo da quelli che stupito no, ma che comunque hanno fornito
che ti sono piaciuti nel corso della stagione,
hanno
esatto,
fornito un contributo forse anche oltre le aspettative. Io metterei al primo posto, perché non mi ha stupito, Umberto Cazzola, costato
che è il
zero.
Tuo prediletto, questo sì, lo sappiamo.
Beh, secondo me è l'unico giocatore che ha l'Ancona che è di categoria superiore, nonostante i suoi 34 anni. Poi metterei al secondo posto Daniele Pedrelli, che a mio avviso è un giocatore assolutamente in grado di fare la Serie B. Buon piede, buona corsa, intelligenza tattica, gol, punizioni, insomma. Giocatore, un ottimo acquisto. Dopo Cazzola e Pedrelli metterei Daniele Casiraghi.
Daniele Casiraghi, sì, ottimo elemento.
Sì, esatto, assolutamente. Sì. Invece per quanto riguarda le delusioni, ne metto due, più uno che è una delusione perché io so bene quanto vale e secondo me lo ha mostrato soltanto a sprazzi. Questo lo dico dopo. Comunque la delusione, una delle delusioni più grandi secondo me è a mio avviso Sassano, perché è un giocatore che ha delle qualità e che secondo me avrebbe potuto fare molto meglio, un giocatore che veramente ha qualità, che non riesce ad esprimere, o che comunque insomma con Cornacchino è riuscito a trovare poi le occasioni per mettersi in mostra. Direi che non ha dato il meglio di sé, però non vorrei spiegarlo meglio. Parlo di Bambozzi. Bambozzi è un giocatore che ha fatto una crescita importante quest'anno, però gli è mancato quel gradino, il salto per diventare uno degli undici, cioè un titolare. Però è un Bambozzi in crescita e in miglioramento, quindi delusione, più che delusione è diciamo rispetto alla speranza di poter avere un giocatore come lui, giovane, del posto che prende stabilmente un posto fisso in squadra. E poi metto il terzo.
Poi ci colleghiamo con Siena. Che...
Sì, il terzo è Cristiano Lombardi, che secondo me è un giocatore che poteva fare molto molto di più, giocatore dalle doti veramente notevoli.
E concordo con te, avendolo visto più e più volte giocare con la Lazio, concordo con te, aspettavamo molto di più. Allora, adesso ci colleghiamo invece per le ultime da Siena con il collega Guido De Leo. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Ciao, buonasera. Che aria si respira a Siena per quest'ultima di campionato, che ha poco da dire ormai, mi sembra?
Sì, no, decisamente. Ma è un'area un po' particolare, c'è una disaffezione importante da parte della gente nei confronti della squadra per un'annata un po' strana, che nonostante il dignitoso risultato del campo, che al momento è il sesto posto, ha vissuto troppi alti e bassi e troppe contraddizioni interne per far sì che poi la gente insomma si affezionasse a questa squadra. Quindi diciamo un'atmosfera un po' particolare, con un'importanza veramente relativa data la partita di domenica, e più che altro apprensione per quanto riguarda la definizione del passaggio di proprietà che dovrebbe avvenire la prossima settimana.
Ecco, lo ricordiamo perché il Siena è alla vigilia di un passaggio di proprietà.
Sì, esatto. L'imprenditrice ligure, che è stata fondamentale a febbraio perché ha messo gran parte dei soldi per fare l'aumento di capitale e quindi acquistando il 74% sta definendo l'acquisizione totale, sta trattando anche con i soci minori senesi e nei prossimi giorni, a meno di clamorose e malaugurate sorprese, dovrebbe concludersi il passaggio definitivo con l'abbandono di Antonio Conte e l'ingresso appunto di Anna Durio come patron.
Sì, ecco, da questo punto di vista i tifosi come la vedono? Cioè sono favorevoli all'avvento di questa nuova proprietà?
Ma sì, essenzialmente sì, perché Ponte, al quale tutti sono grati per la stagione scorsa con l'immediata promozione partendo dal fallimento della Cisiena, però ha dimostrato che nel professionismo purtroppo ci vogliono idee e soldi. Quest'anno è stato un po' anche sfortunato, oltre che non molto lungimirante, e si è ritrovato, diciamo, i primi mesi dell'anno in gravi difficoltà, quindi è apparso abbastanza chiaro a tutti, anche allo stesso Ponte, che da solo non poteva andare avanti. Quindi credo che questo passaggio di proprietà sia necessario e fondamentale per garantire un futuro al Siena. Al di là della categoria, alla Robur Siena serve un futuro con qualche certezza. Poi è ovvio che, insomma, anche voi come noi purtroppo siete esperti di proprietà particolari, però si spera sempre che chi subentra sia meglio di chi
esce. Certo. Senti, proviamo ad abbozzare una formazione.
Sì, senti, anche a Siena, anche l'allenatore, insomma, Carboni non ha fatto grosse prove in questa settimana, come credo anche
sì, certo,
Martini,
certo.
Perché
partitelle e basta.
Esatto, contrariamente hanno fatto una partitella con la Berretti giovedì, sicuramente non c'è l'ex Mastro Nunzio, molto probabilmente non ci sarà neanche Portanova, che non recupera. Io credo in porta possa esserci ancora Bacci, che è il secondo portiere, oppure Montipò, e poi in difesa, partendo da destra, nel 4-2-3-1 Pellegrini, Paramatti, Beye e uno tra Masullo e Boron, diciamo una difesa più o meno titolare dell'ultimo periodo.
A fianco a Paramatti chi è al centro?
Beye, che è un ragazzo senegalese arrivato a Novara, che è stato uno dei pochi, diciamo, nuovi acquisti a fare Benino.
E a 95. Sinistra?
E a sinistra uno tra Boron e Masullo, probabilmente.
Boron che abbiamo visto qui.
Sì, esatto, ha giocato entrambe le partite, se non sbaglio,
sì, sì, infatti,
ad Ancona. Però alla fine poi il computo totale ha visto più Masullo titolare di lui in campionato.
Poi ci sono i due mediani, giusto?
Sì, i due mediani che potrebbero essere Opiela, lo slovacco, che è stata una delle poche note positive, e Burrai, favorito sì, sulla vista, che rientra dal turno di squalifica. E il trio, diciamo, alle spalle dell'attaccante potrebbe essere Yamga, insieme a De Feo, e lo stesso La Vista, se non sarà impiegato in mediana, oppure Fella, che però ha fatto decisamente male domenica scorsa con tutto cuoio, e davanti credo un'ennesima chance per Rozzi, che da quando è arrivato non ha mai segnato se non in Coppa Italia. È un ragazzo che era partito molto bene nelle giovanili della Lazio, poi si è un po' perso. Anche
sì, giocatore di talento.
Esatto, però qui oggettivamente non ha giocato moltissimo, e quando ha giocato, insomma, la squadra ormai era in vacanza con la testa, quindi non
Io
era
penso
facile.
Che poi gli elementi più giovani sono quelli che in queste situazioni hanno più da rimetterci, perché
certo,
non hanno
esatto,
l'esperienza, non riescono a ambientarsi, non trovano le misure.
Esatto.
Invece
esatto,
giocherà Yamga, che lo ricordiamo all'andata fece molto male all'Ancona.
Sì, Yamga è un giocatore interessante, ancora un po' grezzo tecnicamente, però è un 96, faceva il primo anno tra i professionisti, ha fatto 5-6 gol in campionato, un paio in Coppa Italia. Un ragazzo che secondo me può essere interessante per una squadra di Lega Pro anche l'anno prossimo, ecco.
Invece
credo
lo slovacco, che è il centrocampista che di cui parlavi?
Opiela è un mediano, una mezzala destra, che
lui è slovacco?
E lui è slovacco, sì, aveva sempre giocato in A e in B tra Slovacchia e Repubblica Ceca. Un ragazzo primo anno in Italia, non ha fatto male per niente, peccato è stato fermo 2 mesi per pubalgia. E la squadra un po' ne ha risentito, perché diciamo è uno di quelli che dà più equilibrio, c'ha più mobilità, insieme a Bastoni, che era un altro giocatore interessante, ma che poi per la mononucleosi è stato fuori praticamente tutto il girone di ritorno.
Ma adesso è rientrato Bastoni?
Adesso è rientrato, ha giocato un paio di spezzoni, però insomma le sue condizioni non sono ottimali, ecco, credo.
Che poi ci sono,
tornerà allo Spezia, e poi sapevo che il Siena aveva una mezza idea di provare a confermarlo, però un ragazzo interessante, anche lui 96.
Poi ci sono un paio di giovani anche che aveva il Siena, che forse andranno in panchina.
Sì, probabilmente. Allora, il discorso più principale è legato a Romagnoli, che è un difensore centrale, non credo giochi dall'inizio, però potrebbe magari subentrare dopo aver fatto due panchine consecutive. E l'altro lo vorrebbero più che altro molti tifosi, è Biagiotti, che è il terzo portiere, è un 98, senese, che l'anno scorso fu protagonista in Serie B in una partita fondamentale per la promozione del Siena, quando subentrò al secondo portiere, lui era il terzo, e ha fatto tutto l'anno nella Beretti, insomma potrebbe magari, ecco, giocare uno spezzone per fargli fare l'esordio nei professionisti. Questi principalmente sono questi due, ecco, i ragazzi.
Bene, comunque diciamo, sarà una partita, diciamo, proprio veramente da scampoli di fine stagione.
Sì.
E poi magari vengono fuori partite con tanti gol in queste circostanze.
Quantomeno, ecco, spero che per entrambe le squadre possa essere una partita migliore dell'ultima.
Beh, per quanto riguarda l'Ancona è praticamente matematico, perché peggio, certo, non si può fare.
È difficile, certo. Però insomma, ecco, Rimini è una squadra che come tutto Cuoio doveva vincere, comunque aveva delle grosse motivazioni. Siena e Ancona si incontrano in un momento in cui...
Senti, Mastronunzi è sicuramente out, no?
Sì, Mastronunzi è sicuramente out. Ha finito la stagione con un mese di anticipo, peccato, perché poteva comunque essere più utile in questo momento.
Lui un solo gol quest'anno al Siena, giusto?
No, il campionato ne ha fatti tre.
Tre.
Il campionato ne ha fatti tre, e uno in Coppa Italia col Foggia.
Sì.
E chiaro, è stata un'annata un po' particolare anche per lui, però insomma, per essere tre anni e mezzo che non giocava, e per essere un ragazzo che ha 36 anni, non ha fatto male quando è stato chiamato in causa. Ovvio che forse lui si aspettava anche un po' di più, forse anche dal suo fisico, però insomma penso che insomma la sua intenzione sia quella di giocare un altro anno, non so dove, ma...
Due, ha detto a noi.
Potrebbe essere, insomma, io l'ho visto abbastanza bene, ecco, per la C che mi sembra di vedere, insomma, non ci siano grossissimi fenomeni negli attacchi, soprattutto nel nostro girone, e noi uno ce l'abbiamo in casa che è Cori. Credo che Mastronunzio, se sta bene, c'ha un fiuto del gol, insomma, potrebbe insegnare a tanti. Ovvio, magari va un po' gestito, ecco, un po' centellinato.
Certo. Bene, Guido, ti ringraziamo, ci vediamo domenica, e veramente grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un piacere, a presto, arrivederci.
Buonasera.
Bene, ringraziamo allora Guido De Leo, la Nazione Siena. Allora, veniamo ai vostri messaggi. Tanto Simone Busse ha chiesto quanti gol ha fatto Mastronunzio. Diamo subito la risposta. Poi, questo amico dice, Fera era la Vispesaro e così altri. Allora, io ho la memoria corta sotto certi punti di vista, ma sicuramente non posso essere Nando, non posso essere Paolo Papilli per quello che riguarda i giocatori, marcatori, risultati, non c'ho una memoria così, però per tutto quello che riguarda il dietro le quinte, che è il mio lavoro, il dietro le quinte, la memoria mi funziona. Allora, per coloro che hanno invece la memoria corta, voglio ricordare che per quello che riguarda la querela intorno a Luca Bellucci, per quello che riguarda la Maceratese, sì, la denuncia arrivò dalla Vispesaro, perché dopo che abbiamo perso, giustamente, cioè che noi abbiamo perso, scusate, che la Vispesaro ha perso, immediatamente c'è stata la denuncia, perché sapevano benissimo che il loro giocatore non poteva disputare. Però si è accodata immediatamente la Maceratese, che subito dopo si è mossa e hanno effettuato insieme a Vispesaro e Maceratesi il reclamo per chiedere la vittoria a tavolino delle rispettive gare. La formazione di Di Fabio al Del Conor aveva perso 4-1, mentre la Vispesaro aveva perso per 1-0. E vi leggo proprio estrapolato dal giornale dell'epoca: stando alla voce degli addetti ai lavori, dovrebbero essere sicuri un 3-0 a tavolino in favore della Vispesaro, mentre sull'ipotetico 0-3 in favore della Maceratese ci potrebbero essere maggiori dubbi per cavilli burocratici, legati a ricorso in ritardo rispetto ai 3 giorni come da regolamento. Ma già nella giornata, qui era a ridosso di domani se ne saprà di più. In caso di successo a tavolino per la Maceratese della sfida del 6 gennaio, Melchiorri e Soci si porterebbero clamorosamente a un meno uno dalla coppia di testa che era San Benedetese e San Cesario. Questo per ricordare che cosa fece la Tardella a suo tempo. Poi la memoria corta, se ce l'ha Fera o ce l'ha qualcun altro, vedete voi. Insomma.
La Tardella, quindi, mi sembra di capire che non si interessa in casa d'altri.
Non si interessa in casa d'altri.
Assolutamente.
Quindi, giusto per invagare, no? Perché mi piace poi andare a vedere se io sbaglio, lo ammetto, ma...
Ma il nostro Stefano Fera quanto è cattivo quest'oggi? Sarà l'aria di fine stagione.
Cattivo, lo so. È che io la memoria funziona. La mia memoria funziona su determinate cose.
Bene, Stefano. Bene.
Ecco, grazie.
Pane al pane e vino al vino.
Se sbaglio, ammetto di aver sbagliato tante volte.
Giustissimo.
Dico delle, si può dire, fregnacce? Sì. Quindi,
sono le 8, dai.
Ci sta. Però per quello che riguarda l'Ancona cerco invece di non dirle e di rimanere sul nostro binario. Siamo alla fine, io penso che abbiamo detto un po' tutto, gli altri messaggi insomma, si ripetono, sono sempre in linea di quello che abbiamo già detto fin dall'apertura, ricordando appunto che domenica si giocherà, ma era meglio giocare domani, perché piuttosto che giocare alle 18 di domenica. È una roba assurda, va bene.
Torneremo alle 3 di notte.
A voi che dovrete fare questa passeggiatina, in più ci sono i pezzi da inviare alle testate, sicuramente l'orario non sarà dei più consoni. Comunque, Siena-Ancona, domenica alle ore 18 con la possibilità di seguire la propria squadra, di poter acquistare i biglietti, l'abbiamo detto più e più volte, perché ufficialmente diciamo se ci saranno biglietti non venduti verranno messi in vendita il giorno della partita, quindi è ovvio che i biglietti invenduti ci saranno e la possibilità di acquistare il tagliando c'è, non si capisce perché non sia stato concesso il porto un amico, anche se formalmente, però magari qualche unità in più avrebbe potuto averla.
Ordine pubblico, mi viene da dire.
No, non si sa, vabbè, questi sono i misteri di questo campionato, però c'è la possibilità in ogni caso di farlo, di fare questo biglietto direttamente lì sul posto. Abbiamo detto appunto che c'è stata questa mobilitazione da parte dei giornalisti anconetani per inserire nella maglia celebrativa Italo Castellani, che sarà quindi inserito grazie a questa raccolta fonti fatta tra i giornalisti biancorossi, allora insieme a Vincenzo Guerrini, Giancarlo Cadè, insomma noi speriamo che ce ne siano tanti di nomi che possano essere ricordati su questa maglia celebrativa, ma a fianco a nomi illustri e a nomi dei tifosi scomparsi c'è la possibilità di mettere il vostro, quindi quale migliore occasione per dimostrare che effettivamente non stiamo parlando di aria fritta, ma che ci tenete a questa Ancona. Ancora una volta vi ricordo, fino al 30 giugno c'è la possibilità di inserire il vostro nome all'interno di questa maglia e abbinarlo così a un momento importante della nostra storia, perché sicuramente è un'iniziativa che non è stata fatta nei campionati a cui siamo abituati, quindi sarà la prima volta con cui una squadra di professionisti scenderà in campo con una maglia dove invece che lo sponsor, del classico sponsor, ci saranno 150, 200, 300 nomi di mini sponsor ad accompagnare la squadra della città in campo. Penso che anche questa promozione l'abbiamo fatta. No, ce n'è una. Chiedo venia. Una cosa che dobbiamo dire. Poi l'ho preparato, sono proprio... Vedi, dopo il rinco arriva...
Preciso.
Vedi che è la memoria corta.
Con tutto che ho preparato. Coppa Cubare. Salutiamo intanto Eros Giardini, che penso che poi lo avremo ospite sicuramente lunedì. Luca Parodi si è aggiudicato prestigioso trofeo in relazione alla sua bravura tecnico-tattica, ma anche in relazione alla sua grinta, al suo agonismo, al suo amore per i nostri colori. Lo seguono Marco Mallus, capitano contrastato della squadra dorica, e Daniele Pedrelli, che come un diesel è lentamente salito fino ad arrivare a ottenere la terza piazza. Questo per quello che riguarda la Coppa Cuba. Invece per il Core d'Ancona, Gianclaudio Lori è il Core d'Ancona 2015-2016. Questi sono i dati che sono stati forniti da Eros Giardini. Vi ricordiamo che la premiazione del Coppa Cuba Core d'Ancona, il trofeo Fair Play Maurizio Neri, avverrà nella giornata di martedì 10 maggio con inizio ore 20:30 presso la sede dei Cuba, ovvero sia il circolo Cacciatori in via Circonvallazione. Se volete aderire alla cena, dove saranno presenti i giocatori e staff dell'Ancona, prezzo di 20 euro, potete prenotare 071 55 999 oppure il classico numero di cellulare, il 333 34 07 400, e se ancora volete altre cose potete farlo tramite anche la pagina di Facebook dei Cuba. Quanti biglietti venduti? Non ne abbiamo la più pallida idea.
Ma perché farci del male?
Ecco, io penso che comunque
vabbè. Non è importante, no, per la partita di domani non è importante. Domani siete assenti giustificati.
Non andiamo a toccare questo tasto. Però noi ci saremo con i nostri potenti mezzi. Ci sarà Paolo Papili, ci sarà Ferdinando Vicini, ci sarà Cristian Camillet. Credo che mancherà Daniele Titarelli, se non ha cambiato idea. Daniele forse là da buca domani.
Non saprei. Queste onestamente mi prendi impreparato.
Erano le notizie che avevo ieri sera, però non lo so, può essere probabile pure che invece anche Daniele ci abbia ripensato, visto che l'ha fatta tutta, che faccia anche questa trasferta.
Bene Stefano, ringraziamo allora Ferdinando Vicini.
Ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo la memoria d'elefante di Stefano, che ha riportato alla mente comunque un fatto spiacevole, diciamo, insomma, per la
vergognoso, cioè, per la direi vergognoso, perché dell'Ancuna. Quanto ci siamo arrabbiati in quella stagione, perché qualcuno poi si scorda che noi c'eravamo in Serie D, c'eravamo anche prima, noi l'abbiamo seguita la nostra Ancona, non abbiamo fatto quando ci conviene siamo con l'Ancona, quando pensiamo che non ci convenga facciamo finta di scordarci dei colori biancorossi. Noi ci abbiamo messo sempre la faccia e il cuore, e allora certe cose rimangono molto in mente.
Bene. E dopo aver sentito Domenico Sfrappa, aver sentito le notizie da Pisa, da Siena, scusate, Pisa è un refuso, perché abbiamo parlato anche di tutto quello che è successo oggi, perché oggi è stata comunque una giornata abbastanza ricca di notizie, e salutiamo i nostri ascoltatori.
E naturalmente noi ricordiamo l'appuntamento con la replica domani ore 13:10 e naturalmente con il match di domenica alle ore 18. Punto Biancorosso ritorna lunedì ore 18:30. Con te Stefano, credo. Solo con te, credo. Non so se Paolo.
Spero che ci sia Paolo. Io lo chiamo ormai il desaparecidos, ma spero che ci sia anche Paolo lunedì. Dai, sicuramente ci sarà.
Sarà una sorpresa, vedremo.
Lo vedremo.
Ok, è tutto per quanto riguarda Punto Biancorosso di questa settimana. Come detto, si ritorna lunedì prossimo, ore 18:30. Un saluto a tutti.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.